Questa puntata di Gong inizia con il lugubre suono di una scure che cade imperturbabile e inarrestabile sulla testa di Yuzu. Se non sapete di cosa stiamo parlando, forse vi siete persi la puntata di qualche giorno fa in cui, insomma, vi abbiamo raccontato di una causa che Nintendo ha intentato contro l'azienda che sviluppa questo software.
Tropical
Yuzu,
Haze,
appunto. L'azienda si chiama Tropical Haze ed è un software di emulazione che permette di far girare i titoli Nintendo Switch e che è stato utilizzato poi, insomma, anche per diffondere materiale pirata in generale. A 4-5 giorni, sì, insomma, sì, dall'annuncio di questa azione legale,
tecnicamente anche meno di giorni lavorativi, esatto, perché c'è stato il weekend di mezzo,
esatto, arriva anche la risoluzione ed è una risoluzione che ovviamente è a favore della grande N.
Sì, diciamo che l'azienda Tropic Haze ha deciso di immediatamente interrompere la continuazione dei lavori su Yuzu e anche su Citra, che era il nome della piattaforma invece di emulazione dedicata al 3DS. Quella, tra l'altro, è un discorso un filino diverso, perché il 3DS è una console che formalmente non esiste più, e quindi,
certo,
lì c'era anche un discorso, diciamo, volendo, di preservazione del software.
Non solo non esiste più la console, ma pure gli shop,
sono stati
chiusi,
sì, sì.
Quindi anche se uno volesse ricorrere al mercato dell'usato per provare a giocare qualcosa che era uscito in quel periodo, non potrebbe comunque invece andare a prendere tutto il software digitale.
Assolutamente sì, esatto. Diciamo che c'è stato un processo in Rhode Island in particolare, e è arrivata l'ingiunzione permanente da parte del tribunale di continuare a sostanzialmente supportare Yuzu come software, e anche di toccare, proprio di offrire il codice sorgente in futuro. Quindi, con una comunicazione che è arrivata anche tramite Twitter, Yuzu dice che no, scusate, non volevamo assolutamente favorire la pirateria, siamo fan di Nintendo e al contrario era stato fatto con intenti diversi, eccetera eccetera. Morale della favola: chiudono istantaneamente, chiuderanno anche il Patreon con cui hanno ricevuto tanto supporto, e nel frattempo offrono come cifra di risarcimento 2.4 milioni di dollari a Nintendo per aver sostanzialmente di fatto contribuito ad alimentare la scena della pirateria su Nintendo Switch. E anche loro, questo l'ho trovato abbastanza curioso, parlano del fatto che con il loro software abbiano incentivato i leak su contenuti di giochi che non erano ancora stati pubblicati, perché ricordiamo la causa scatenante, fermo restando che secondo me non andava bene niente in generale alla grande N, è stato in particolare il caso di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, che una settimana prima della pubblicazione sostanzialmente era già sbarcato su software, cioè su questi lì di pirata, e aveva spinto tantissime persone a contribuire al Patreon di Yuzu. Loro dicono addirittura più di 1 milione di download arrivati in questa maniera.
Sì, insomma, è proprio la chiusura definitiva per questa azienda, che non solo ha dovuto pagare 2,4 milioni, ma ha anche dovuto concedere a Nintendo il codice sorgente del suo software, le chiavi d'accesso per Discord, e addirittura i membri dell'azienda non potranno più sviluppare in futuro nessun software che in qualche maniera possa violare sostanzialmente le proprietà tecnologiche e intellettuali di Nintendo. Quindi proprio un cataclisma.
Ban totale. Pare che anche abbiano rubato delle cose nel loro frigorifero, nel senso che hanno visto c'erano effettivamente due banane e un peperone che interessavano, se l'è preso Miyamoto, che è diventato vegano nel frattempo.
Nella seconda parte di questa puntata, visto che ci sono poche novità videoludiche, si potrebbe semmai segnalare nella giornata di domani evento, insomma, di Microsoft, annunciato così un pochino all'ultimo, una partner preview di una mezz'oretta, quindi un evento digitale in cui Microsoft ci aggiornerà su qualche titolo terze parti.
In particolare, guarda, si rivedrà Kunitsugami di Capcom, sì, che si rivede poi anche nei giorni successivi in un altro evento che è stato annunciato da Capcom. Si rivedrà anche Zau, il gioco quello Metroidvania di EA Originals. E quindi, vabbè, aspettiamo, vi faremo sapere, diciamo, nei prossimi giorni. Però il mercato è abbastanza fermino in queste ore.
Diciamo che appunto questi annunci diventeranno l'argomento delle prossime puntate. Invece, oggi vogliamo parlarvi di un paio di prodotti. Sapete che quando, insomma, non ci sono magari delle notizie da commentare, andiamo a recuperare qualcosa che può essere interessante e ve lo raccontiamo. E oggi vi parliamo di due titoli che ci hanno tolto un po' di ore di sonno negli scorsi giorni. Ti lascio la parola per commentare il primo, un prodotto che in realtà, insomma, si è già sentito qualche volta, soprattutto perché ha un nome buffo, almeno per noi italiani.
Vabbè, per noi italiani inculinati, scritto con la K, suona in una maniera, diciamo, curiosa, la metterei così, ecco. Il gioco in realtà era stato annunciato parecchio tempo fa, nel senso che ha avuto una lunga fase di accesso anticipato, ma è diventato ufficialmente disponibile qualche settimana fa, verso la fine di gennaio, una cosa del genere. Che gioco è Inculinati? Allora, è un titolo che si incentra sui marginalia, ovvero quelle decorazioni che venivano fatte a pie pagina o comunque non nella parte centrale del foglio, soprattutto dagli amanuensi. Parliamo ovviamente di epoca medievale, parliamo di manoscritti, parliamo di un'epoca in cui la stampa non era ancora stata inventata da Gutenberg, e quindi degli addetti passavano ore e ore a creare dei codici miniati, codici che venivano poi abbelliti da delle decorazioni che appunto servivano un po' per alleggerire il testo, un po' per raccontare qualcosa. C'è tanta ironia, tanta a volte anche un po' grottesca deformità in queste creature che popolano le pagine di questi manoscritti, che in parte mi sono pure un po' tatuato addosso. Ci hanno costruito un gioco indipendente sopra, su questa idea. Quindi hai di fatto questa battaglia, spesso e volentieri uno contro uno, tra due Ink Master, che sono appunto gli inculinati, che sono questi maestri dell'inchiostro, che combattono evocando delle creature che sono delle lumache guerriere, dei conigli con la spada, delle volpi arciere e dei diavoletti vari ed eventuali, che si muovono in questo scenario 2D, chiaramente a turni, e si muovono gestendo tutta una serie di abilità speciali e soprattutto l'inchiostro è la risorsa base che serve per evocare nuove truppe, mettiamolo tra virgolette, e per gestire sostanzialmente questi combattimenti. Il gioco è un roguelike strutturato appunto a turni, con tipologie di battaglie diverse. Diciamo che quelle più importanti sono tra un inclinato e l'altro, cioè quindi questo personaggi con facoltà di evocazione, ma a volte ci sono dei livelli che sono strutturati con degli scontri tra dei piccoli eserciti di creature già evocate, e non ne puoi evocare delle altre, devi gestire un po' tipo morra cinese i pregi e i difetti di ciascuna unità, muovendola sul campo di battaglia nel modo più sensato. È un gioco, ripeto, molto 2D, nel senso che si ambienta proprio sulla pagina di pergamena del manoscritto, vedi anche proprio oltre nella zona periferica dello schermo, il tavolo su cui è appoggiato il libro, alle volte invece magari della roccia, delle cose del genere. C'è la mano fatta volutamente male, un po' effetto Striscia la Notizia, di chi sta disegnando il codice, che ogni tanto compare e lascia giù qualcosa senza essere animata, proprio perché vuole essere un po' così, un po' rozzo, un po' ruvido, e funziona, è divertente. È un gioco che non si prende sul serio, si concede anche il lusso di avere l'extra come cameo di Andreas Mahler di Pentiment nella versione definitiva. Lo trovate su Game Pass, che è dove l'ho giocato io, ma in realtà è disponibile ovunque. Costa, se non ricordo male, aspettate che controllo in tempo reale, una quindicina di euro, una cosa del genere. No, su Switch 24,99, ecco, un po' di più. Su Steam invece costa 14,99. è uscito dall'Early Access, ha una campagna narrativa comunque con l'impostazione roguelike, quindi c'è la classica mappettina, la Slade Spire, vai su, vai giù, scegli cose, funziona, è carino, ma soprattutto quello che secondo me è l'elemento più effetto droga, che è una questione che adesso poi affronterai forte anche tu quando parlerai del secondo gioco di oggi, è una di quelle, uno di quei titoli che si spiega piano piano, c'è un tutorial assolutamente obbligatorio da fare, ma che poi una volta che ti ha messo un po' tutte le meccaniche, non sul tavolo ma sul libro, e le hai padroneggiate tutte, gioca in una maniera molto curiosa, tra piccole variazioni sul tema che funzionano, stimolano il pensiero, tra l'altro ha anche la possibilità di essere giocato volendo, l'ho trovata una possibilità interessante, in locale, nel senso che potresti fare delle sfide uno contro uno da divano, non all'insegna dell'azione ma della strategia, funzionano, e come cosa in generale secondo me può essere assolutamente una di quelle uscite da tenere d'occhio, perché magari per esempio per spezzare il ritmo state giocando, faccio un nome a caso, non so, Final Fantasy VII Rebirth, lunghe sessioni eccetera, volete alleggerirvi, volete distrarvi con qualcos'altro, anche solo preso a spizzichi e bocconi con, ripeto, la sua campagna roguelike, secondo me Incurinati potrebbe essere un ottimo gioco così di accompagnamento.
E visto che siamo in tema di roguelike e in tema di dipendenza forte, io vi segnalo invece Balatro, un gioco di cui si è parlato ultimamente, un roguelike a tema poker. So che insomma anche solo raccontarlo così può avere allontanato insomma sì, qualcuno perché in effetti insomma non, il poker non è un gioco per tutti. La verità è che però Balatro non è un gioco di poker, si gioca con le carte del poker e soprattutto si gioca con le mani vincenti del poker, quindi con il full, con il poker, quindi quattro carte, chiaro, di un tipo, con la scala reale, con la scala colore e via dicendo, ma poi si fa tutt'altro. Qual è il punto? Il punto è, anche questo è un roguelike, in cui di turno in turno si devono battere dei boss che, sempre visto, vista la tematizzazione pokeristica, vengono chiamati piccolo buio, grande buio. Se avete seguito un po' il poker sapete a che cosa si riferiscono classicamente questi termini. Nel gioco sono in realtà questi boss che però non fanno niente di particolare, sono semplicemente una soglia di punti che va superata per poter vincere quello stage, quella partita sostanzialmente. Come si fa a vincere le partite? Si giocano appunto delle mani, si pesca dal mazzo, si pescano 6 carte e forse un po' di più, 7 carte, qualcosa del genere, poi si può alterare anche questa cosa, e se ne giocano fino a 5. A seconda della mano che abbiamo giocato otteniamo un numero di punti che viene calcolato sulla base del valore delle carte che abbiamo giocato e poi di un moltiplicatore che è legato appunto alla mano che stiamo giocando, quindi un tris varrà un tot moltiplicatore, un poker vale di più, una scala vale ancora di più, una scala reale diciamo ha il moltiplicatore più alto. Fin qui potrebbe sembrare tutto normale sostanzialmente, ma nel corso della partita, di match in match, si possono utilizzare delle carte o dei soldi che otteniamo per, ovviamente soldi non veri, soldi in game, per alterare il proprio mazzo. Quindi si possono aprire delle bustine in cui si trovano delle carte con delle abilità particolari, quindi qualche carta vale di più, qualche carta c'ha un bonus, ma anche la possibilità di rompersi una volta che la giochi. E ci sono anche dei tarocchi che alterano proprio il mazzo per fare in modo che una serie di carte si trasformino tutte di un colore, quindi avete un mazzo che per la maggior parte delle carte, cioè che ha una maggioranza di carte picche.
Ok.
E tutto questo si incastra poi con le abilità di carte particolari che sono i jolly o i joker, insomma, in lingua inglese. Fra l'altro su Steam c'è anche una traduzione italiana ancora in beta, ma nel caso insomma può aiutare. Questi joker sono delle carte che fanno degli effetti proprio speciali e che dovete utilizzare quasi come se voleste costruire un loadout per polarizzare la vostra partita. Immaginate come una battaglia, invece che puntare, non lo so, sulla difesa o sull'attacco o sulle strategie alternative, qui dovete puntare su le carte di picche, quindi dovete cercare di massimizzare il numero di volte che giocate le carte di picche, o su un certo tipo di mano, quindi se siete soliti buttare una doppia coppia potete potenziare il moltiplicatore legato a quel tipo di mano lì.
Quindi di fatto rende tutta l'esperienza molto incrementale e molto, cioè ti stai facendo quella run in quel modo diversa dalla precedente e la porti avanti così, cioè funziona tanto nell'idea di roguelike, appunto.
Esatto, ci sono dei joker sostanzialmente che entrano in combo fra di loro e l'obiettivo, insomma, è proprio quello di cercare di massimizzare un pochino l'efficacia del vostro mazzo. Ci sono poi, per esempio, delle carte che vi permettono di togliere, cioè dei tarocchi, delle carte speciali che vi permettono di togliere carte dal mazzo, quindi voi cominciate a buttare via le carte che valgono meno, certo, i due, i tre, e in questa maniera di fatto costruite un mazzo che gira sempre meglio e gira con degli effetti sempre più particolari. Ci sono alle volte delle carte d'oro che vi permettono di guadagnare di più quando le giocate, e quindi nella fase di acquisto delle bustine delle carte speciali siete più avvantaggiati perché potete averne di più.
Ha la tua progressione, diciamo così, facendo.
Ha una progressione molto molto presente, molto forte e anche molto soddisfacente. Ovviamente, come in tanti altri roguelike, ci sono anche delle partite che proprio non girano, non, certo, ingranano. Banalmente, faccio un esempio: trovi due joker nello shop che ti potenziano un seme, e però altre carte che invece rendono il tuo mazzo orientato su un altro seme,
certo, sì, sì,
proprio,
sì,
non ingrana. Sì. È un gioco molto intelligente, serve un po' di calcolo, serve un po' di culo come in tanti roguelike, però la quantità di effetti che si possono innescare, la quantità di combo che possono capitare se si riesce a tenere i jolly giusti è tale per cui ogni partita è sempre diversa, ogni partita è sempre stimolante. Voi dovete adattare la vostra strategia alle carte che trovate, diciamo, nello shop in quella partita lì, tenendo sempre bene a mente un pochino quelle che possono essere le probabilità del poker, e quindi, insomma, cercate di capire quant'è la probabilità di ottenere una mano vincente. Non è assolutamente un gioco d'azzardo, perché si gioca contro questi boss e è tutto molto fantasy, sostanzialmente.
Ma poi diciamo che l'hanno tematizzato sul poker forse per far capire meglio certe cose, cioè il concetto di scala, ma certo, avrebbero potuto farlo identico sui tarocchi.
Assolutamente, anzi un po' di tarocchi ci sono, sì, in realtà, sì, le, sì, carte speciali che menzionavo prima sono,
pianeti,
proprio,
certo, sì,
vanno in quella direzione. Quindi è un gioco assolutamente consigliato, fidatevi. Una volta che ci entrate dentro sarà difficile allontanarvi. L'unica cosa, ecco, è che adesso non lo trovate più su Switch. È uscito su tutte le piattaforme, ma su Switch è stato rimosso dallo shop a causa, appunto, della tematizzazione legata al poker, che è stata associata un po' ai temi del gioco d'azzardo. Ripeto, non c'è gioco d'azzardo.
Diciamo che
non si può comprare niente con valuta reale, al di là del gioco stesso,
sì, sì, certo,
e basta. E è proprio un poker molto fantasy, ma evidentemente solo perché ci sono i semi e le scale reali a qualcuno ha fatto storcere il naso.
È successo qualcosa di strano, nel senso che quando il gioco è stato pubblicato aveva un PG 3,
sì,
quindi è stato giudicato per tutti. C'è stata una strana revisione del sistema di rating che l'ha portato ad essere associato ai temi del gioco d'azzardo, quindi non direttamente al gioco d'azzardo. Questa cosa in particolare deve avere preoccupato moltissimo qualcuno in Nintendo, che ha deciso di togliere il gioco dall'eShop. Cioè, vi faccio l'esempio proprio specifico: Francesco ha il gioco su Nintendo Switch, ci può giocare, ma se io lo volessi comprare adesso non lo troverei sull'eShop. Stanno cercando di capire se riescono a rimetterlo. Nel frattempo, per esempio, quello che è successo è che su PlayStation, dove invece si trova senza problemi, è diventato un PG-10 perché è appunto associato ai temi del gioco d'azzardo. Perché, se anche solo sentite la descrizione, questo lo dico a te che lo stavi raccontando, ma io l'ascoltavo, effettivamente se lo descrivi sembra che stia parlando di una roba d'azzardo. Poi d'azzardo non è, perché ci sono meccaniche più predatorie in quel senso dentro a Foot di EA Football Club. Però diciamo che questo deve avere un po' spaventato qualcuno a livello di rating, appunto. Vediamo cosa succederà, a prescindere qua lo si consiglia forte, perché è un gioco che rischia di diventare veramente una droga, ma una droga di quelle buone.
Perfetto, grazie mille per averci seguiti anche in questa puntata. Torniamo nei prossimi giorni sicuramente con le novità dell'evento Partner Preview di Microsoft e magari anche qualche altra news dalle parti di Capcom, che ha appunto riniziato a comunicare qualcosa legato a Kinitsugami e altri prodotti. Grazie mille, a presto, ciao!